Rientriamo in studio dopo la pausa delle ore 16, cortesi ascoltatori, gentilissimi ascoltatrici appassionati di sport che ci seguite in città quali Palermo, Catania, Bari provincia, tutta la Campania, a Cagliari per esempio, oppure in tutto il Lazio, oltre alle isole della Campania, peraltro Ischia e Capri sono stupende, e Terni e Perugia per l'Umbria, Bologna per l'Emilia Romagna e in tutto il nord Venezia, Torino, Milano, insomma. Siamo fortunati a uscire su un'ampia fetta del territorio italiano in modulazione frequenza, altrimenti tramite tag24.it, e già abbiamo sperimentato con l'ottimo radiocronista Alessandro Natali da San Paolo del Brasile e dintorni che c'è uno scarto di 45 fino a 85 secondi, 80 secondi circa, dall'altra parte dell'oceano. Per la televisione il 264 del digitale terrestre ogni sabato mattina dalle 10 alle 13 e se vorrete anche domani con ospiti di caratura nazionale e internazionale sempre dalle 10 alle 13. Così come c'è un campionato, la Serie D, l'interregionale, che riguarda 166 realtà con 9 gironi e si fa veramente desiderare, perché dalla Puglia, dalla splendida Puglia aggiungo, fino al Trentino Alto Adige e quest'anno anche in Val d'Aosta sono tutte rappresentate le regioni con un ampio interesse che cresce di giornata in giornata, e poi naturalmente sempre con un occhio alla prevenzione e al benessere di tutti quanti siamo malati di sport in senso positivo, cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di pericolo. Parliamo proprio della Serie D, di questa Serie A del mondo dei dilettanti, che è lo zoccolo duro del movimento, con il presidente del Dipartimento Interregionale, l'avvocato Barbiero. Ben trovato.
Buonasera a voi, buonasera a tutti i telespettatori e radioascoltatori, e grazie per l'invito come sempre, Max.
Grazie della disponibilità, della cortesia, della tenacia, dell'impegno, delle ore che mettete lei, il presidente Sibiglia e tutti i collaboratori a disposizione di un universo gigante che dà numeri di efficacia e importanza e che ci aiuta a riflettere. È un gran bel campionato, diciamocelo.
Ma quello sicuramente, siamo orgogliosi che sia il campionato d'Italia. Quest'anno abbiamo una neopromossa della Val d'Aosta, per cui tutte le regioni quest'anno sono rappresentate in questo campionato, ma soprattutto l'orgoglio viene fuori dal fatto che dopo la sosta forzata a partire dal 1 marzo, domenica scorsa siamo ritornati in campo, la palla ha iniziato a rotolare, gli arbitri hanno cominciato a fischiare e soprattutto al 90° ci sono stati i risultati definitivi della prima partita.
Credo che dopo le tante incertezze, una delle poche cose solide è che la gente, come nell'atletica leggera, avesse voglia di tornare a vedere i gesti atletici e a parlare di sport praticato e di risultati in ballo.
Ma quello sicuramente, lo volevano gli addetti ai lavori, i calciatori, i tecnici, lo volevano i dirigenti, i presidenti, lo volevamo tutti quanti noi. Chiaramente lo vogliono più di tutti i tifosi, e speriamo che ci sia in questa settimana quel auspicato provvedimento che permetta, sia pure in maniera limitata, ai tifosi di poter seguire questo campionato anche recandosi allo stadio.
E a tal proposito, diciamo, quali sono gli obiettivi a breve giro di tempo del Dipartimento?
Allora, il primo obiettivo ovviamente è quello della tutela della salute. Non a caso abbiamo provveduto a fare rinvii la scorsa settimana per chi, dopo aver fatto il test sierologico previsto dal protocollo, è risultato positivo, e quindi abbiamo dovuto rinviare le gare per la tutela fondamentale della salute, anche se questo avrà fatto storcere il muso a qualche presidente che avrebbe voluto giocare, però noi credo che lo abbiamo fatto sin dal primo momento in cui si è fermato il campionato, la tutela della salute innanzitutto, la tutela della salute non solo dei calciatori tecnici del cosiddetto gruppo squadra, che adesso è molto noto come termine dopo l'uscita dei protocolli, e come secondo obiettivo quello di prevenire ogni tipo di possibilità di contagio. L'ultimo, che è quello più importante, ma in questo momento deve necessariamente trasferirsi al terzo posto, è quello di garantire settimanalmente la regolarità del campionato con tutte le gare disputate, sperando di dover operare quanto meno rinvii possibili.
Nel frattempo abbiamo visto anche oggi che qualche partita, non vorrei anticipare i comunicati, ma un collega toscano mi ha chiamato in privato e ha detto che domani per un parente di un giocatore dello Scandicci non si giocherà la partita contro il Siena. Risponde a vero?
No, non è... Allora, innanzitutto io non sono tenuto a rivelare quali siano i motivi.
Ah, okay,
sicuramente
okay, okay.
C'è un positivo... nell'ambito delle famiglie di calciatori, quindi okay. Voglio dire, questa è prevenzione, lo dobbiamo fare innanzitutto perché ce lo impone il protocollo sanitario ordinario
e poi per il buon senso
in generale, e poi occorre il buon senso perché in un momento in cui si discute se è giusto giocare Juve-Napoli, nella situazione che si è verificata, noi che siamo in grado di poter operare un'attività di prevenzione in questo momento a livello dilettantistico, ma che questo ovviamente non deve essere una diminuzione, ma sicuramente è un merito, dobbiamo necessariamente provvedere a che le squadre che scendono in campo offrano le garanzie assolute di negatività a qualsiasi contatto.
Decisamente sì, sottoscrivo quello che ha detto. Senta, ma qualche suggerimento dalle società che vi ha trovato d'accordo? Sicuramente sarà arrivato in questo spaccato dell'inizio della stagione.
Ma non è questione di suggerimento. Noi dobbiamo necessariamente applicare il protocollo. Mm-hmm. Il protocollo prevede purtroppo un sacrificio a carico delle società per quanto riguarda tutta la diagnostica preventiva, ma questo ovviamente rientra nell'ambito di quell'attività necessaria perché si possa tornare in campo. Devo dire, e lo faccio con assoluta sincerità, ma soprattutto perché devo dare merito a chi, facendo i sacrifici come le società, hanno accolto qualsiasi tipo di iniziativa che sia di natura sanitaria sia di natura strettamente tecnico-sportiva, soprattutto il fatto di giocare senza spettatori e quindi senza l'introito basso o alto che sia del botteghino o degli abbonamenti. E questo è un merito importante, che tutte le società hanno capito la difficoltà in cui siamo tutti, una difficoltà che parte dalla vita sociale ordinaria e che ovviamente si estende a quella dello sport. Ripeto, credo di non stare a dire cose gravi o cose irriverenti se insisto nel fatto che sarebbe giusto dare un minimo di sollievo, un minimo di ossigeno, un minimo di realizzazione economica alle nostre società, permettendo loro di poter ospitare nelle dovute proporzioni, con le dovute cautele, con tutti gli accorgimenti e tutti gli adempimenti, le persone allo stadio che possono portare una linfa che in questo momento diventa più vitale rispetto agli altri anni.
Decisamente sì, sono d'accordo. Intanto è ufficiale il rinvio per domani per la Serie C, lo leggo da tuttopalermo.net, cito la fonte correttamente, di Palermo Potenza. Quindi andate su tuttopalermo.net e ci sono anche le motivazioni, quindi come aggiornamento. Per quello che riguarda, diciamo, il settore degli arbitri, sono stati chiamati a maggiore attenzione perché fare l'appello prima della partita, bisogna farlo, da quello che ho letto, all'aperto nel settore dei dilettanti, perché talvolta gli spogliatoi sono un ambiente chiuso, presidente Barbiero, quindi non c'è tutta quella tranquillità, no? Quella distanza.
Beh, no, per quanto riguarda gli spogliatoi, allora ti ringrazio di questa domanda, così voglio cerco di spiegare a chi ci ascolta, a chi ci guarda, un po' come funziona questo protocollo. Allora, la società ospitante deve garantire innanzitutto l'applicazione del protocollo, ma soprattutto determinati parametri di sicurezza che riguardano gli spogliatoi, per cui agli spogliatoi viene consentito l'accesso a tutti coloro i quali delle due squadre facciano parte del gruppo squadra, il che significa che viene fatta una certificazione che tutti i componenti del gruppo squadra hanno sostenuto il test che ha avuto esito negativo, il test sierologico previsto che ha avuto esito negativo. A questi bisogna unirci la terna arbitrale. Poi è chiaro che dal punto di vista pratico tutte le società, a seconda della disponibilità dell'impianto, della grandezza o meno dell'impianto, si sono organizzate per far sì che l'ingresso e l'uscita siano differenziate, che le docce siano utilizzate a scaglioni, gli spogliatoi altrettanto se sono piccoli rispetto a quello previsto dal protocollo. Per cui la prima giornata, la scorsa domenica, è andata benissimo dal punto di vista organizzativo, peccato per le 14 gare rinviate. Questa settimana a oggi il numero è sceso sensibilmente, siamo a 5 gare rinviate e devo dire che più per verifiche di tamponi richieste dalle ASL competenti per tutto il gruppo squadra, dove si è manifestata la positività di un calciatore o di un componente della famiglia. E quindi credo, insomma, che la parte più importante organizzativa sia stata superata la scorsa settimana. Questa sabato e domenica, con gli anticipi e le gare di domani, dovrà essere, diciamo, il completamento, perché le squadre che hanno giocato in trasferta la scorsa settimana adesso sono chiamate a giocare le Chiaro, partite in casa.
Giustamente. Diciamo, invece, i mezzi di informazione devono anticipare di qualche ora la richiesta d'accredito, perché ci rendiamo conto che anche le società sono sottoposte a uno stress maggiore organizzativamente parlando, no?
Ma è proprio il problema delle porte chiuse che impone questo, perché se non ci fossero le porte chiuse, chiaramente l'identificazione degli spettatori laddove si dovessero aprire le porte e l'identificazione degli operatori di informazione, che siano giornalisti o siano anche tecnici, debba essere fatta preventivamente. Quindi Chiaro. Diciamo che l'identificazione e la tracciabilità delle persone rimane sempre. Il problema è la ristrettezza del numero da parte del protocollo, dei numeri degli operatori di informazione ammessi agli impianti sportivi. E quindi questo è un limite che purtroppo non possiamo gestire noi come dipartimento, lo devono gestire le società. E quindi, così come le società sono chiamate a un sacrificio, anche gli organi di informazione sono chiamati a un sacrificio nella riduzione delle loro troupe per l'effettuazione dei servizi relativi alla gara. Così come per quanto riguarda le interviste, che devono Chiaro. Essere fatte ovviamente in campo aperto.
Presidente Barbiero, intanto grazie per questo suo primo intervento stagionale. Domani daremo, come al solito, i risultati, come stiamo facendo adesso. Ne approfitto per ricordare i parziali al 60esimo, prima di salutarla: Borgosesia Imperia 2-0, Bracca Arronnese 1-0. In questo momento la Castellanzese è pervenuta al pareggio 1-1 con il Fossano, Gozzano Vado 3-0, Dertona Sestri Levante 2-0, Saluzzo Folgore Caratese 0-2. Questo accade nel girone A. Nel girone C: Manzanese Caldiero Terme 0-1, Montebelluna 1, Virtus Bolzano 0, Mestre Cartigliano 0-1 e Union Clodiense Sottomarina 0, Chions 0. Nel girone G, Lazio, Sardegna e Campania, per chi non lo seguisse, a Giuliano, rimonta completata dell'insieme Formia, che conduce 3-1 sulla squadra campana. Io spero a breve di tornare con lei a parlare di gol, di calcio giocato e di una migliore situazione generale, che sarebbe d'auspicio soprattutto dal punto di vista del benessere, della salute e della prevenzione di tanti nostri concittadini e concittadine e connazionali, al di là del fatto del calcio giocato. Grazie, Presidente.
Grazie, Max. In bocca al lupo per tutto e grazie soprattutto per l'attenzione e la professionalità che assicuri al nostro movimento. Ne abbiamo bisogno e ti ringrazio e non finirò mai di ringraziare.
Io giro il tutto al dottor Bandecchi e a tutta la redazione, ci mancherebbe altro.